Ben ritrovate come sempre alle ascoltatrici e agli ascoltatori della campanella. Come detto anche ultimamente, stiamo facendo un percorso con la quinta A liceo linguistico Manzoni, che ha fatto un progetto di PCTO, lo ripeto questa sigla che trovo sempre orribile ma che è importante, perché è un momento di conoscenza, di competenze, di orientamento e chi più ne ha più ne metta. Allora, l'argomento di oggi meriterebbe non una puntata, ma tante puntate. I diritti degli studenti in Europa. Ho capito bene l'argomento, l'ambito. E saranno le tre studentesse a gestire il tutto. Io ogni tanto farò l'indisciplinata, dovrei interrompere. Sarà sotto forma di intervista. Allora, vi presentate innanzitutto?
Esatto. Allora, io sono Annalisa Salerno. E siamo qua con due studentesse del quinto anno del liceo linguistico Manzoni e se possiamo sapere i vostri nomi.
Io sono Sofia Ciek.
Io sono Alice Sacchi.
Ragazzi, è un piacere conoscervi e volevo chiedervi appunto di cosa parlerete nello specifico, dato che sappiamo che l'argomento sarà i diritti dello studente.
Infatti inizierò io magari introducendo l'argomento e innanzitutto, parlando di diritti dello studente, uno in particolare non dovremmo mai dimenticare, ovvero quello di poter essere studente, ovvero di poter studiare, di avere i mezzi per farlo, anche se purtroppo molti di noi spesso dimenticano che poter studiare è un privilegio e non un supplizio. E per questo a volte è necessario poter vedere con gli occhi di chi non ha, o che rischia di vedersi strappare via un diritto tra i più importanti dei diritti umani, che è quello allo studio, poiché la possibilità di studiare implica anche il diritto di pensiero, di parola e quindi alla libertà. E a me personalmente ha colpito, anche perché è così lontana dalla nostra realtà, e non parlo solo dell'Italia ma anche del resto d'Europa, la storia di Malala.
Sì, avevo già sentito parlare di Malala e appunto se in caso tu sapere qualcosa di più, se potresti gentilmente esporci.
Certo, allora Malala è attualmente ancora una giovane studentessa pakistana nata nel 1997 che nel 2008, quando i talebani hanno cominciato ad attaccare le scuole femminili SWAT in Pakistan, il luogo in cui è nata, ha iniziato a scrivere per un blog della BBC documentando e denunciando anche il regime dei talebani sotto il falso nome di Gul Makai. Però sicuramente non si, probabilmente se lo aspettava, ma nessuno probabilmente sarebbe aspettato, di sicuro non me lo sarei aspettata io quando ho letto la sua storia, non mi sarei mai aspettata che il suo amore per la cultura avrebbe potuto far nascere tanto odio nei suoi confronti. E perché a soli 14 anni Malala viene minacciata a morte e non certo a vuoto, perché il 9 ottobre 2012, mentre sta tornando a casa da scuola, alcuni uomini salgono a bordo del suo autobus e le sparano, colpendola nella parte sinistra della testa e del collo. E fortunatamente, anche se in condizioni critiche, dopo l'asportazione di una parte del suo cranio, Malala è trasferita a Birmingham, in Inghilterra, dove è sottoposta a una serie di interventi chirurgici che la lasceranno però un lato del viso paralizzato e un ricordo di crudeltà e ingiustizia per tutta la vita. E tuttavia la cosa più ammirevole è che Malala non si è arresa. Infatti nel 2013, dopo la pubblicazione della sua autobiografia Io sono Malala, che è diventato poi un bestseller mondiale, il Parlamento Europeo le ha assegnato il premio Sakharov, spero si dica così, per la libertà di pensiero, e un anno dopo addirittura Oslo riceve il premio Nobel per la pace.
Devo dire che comunque ha avuto una vita difficile Malala, e ne avevo sentito parlare ma non avevo mai approfondito, e per fortuna da quel che so la situazione nel nostro paese è differente.
Questo sì, ma non pensare che lo sia da tanto, perché è vero che l'istruzione obbligatoria è stata introdotta in Italia durante l'epoca napoleonica, durante le repubbliche giacobine, ma considerando che prima della legge Casati, promulgata solo dopo l'unità d'Italia, quindi dopo il 1861, il tasso di analfabetismo raggiungeva il 78%, forse alla fine la nostra scalata verso il mondo dell'istruzione non è iniziata poi così presto. Diverso invece è il caso della Germania e in generale di tutti i paesi che, come lei, aderirono alla riforma protestante. Difatti il testo fondamentale di Lutero chiedeva che venisse istituita una scuola dell'obbligo affinché tutti i parrocchiani potessero leggere la Bibbia da soli, così come indirettamente chiedeva la religione protestante.
Beh, so per certo che qui in Italia la scuola d'obbligo è fino ai 16 anni, ma per quanto riguarda gli altri paesi?
Beh, in realtà l'obbligo scolastico non è ancora uniformemente determinato, inizia dal compimento del sesto anno d'età, ad eccezione di alcuni paesi, dove inizia dal quinto o dal settimo. In Ungheria, per esempio, che noi abbiamo visitato anche durante la gita scolastica quest'anno, per esempio in Ungheria dura dai 5 ai 18 anni, mentre nella maggior parte dei paesi l'obbligo dura 10 anni.
Devo dire la verità che comunque non avevo mai riflettuto a fondo sul diritto allo studio, che però ora, pensandoci bene, comunque include tutti gli altri diritti.
Vero, e in realtà per oggi ne abbiamo preparati giusto alcuni. Ad esempio, una legge del 2015 recita più o meno così, ovvero gli studenti hanno diritto a richiedere e a partecipare a seggi qualificati. Questa è la definizione condivisa nei paesi dell'Unione Europea per tirocinio curriculare ed è quell'attività che riesca ad avvicinare i ragazzi più giovani al loro futuro lavorativo. Ed è un tipo di esperienza che può svolgersi in diversi ambiti. Si può passare dalla collaborazione con musei o istituti occupati nella salvaguardia dei beni culturali e o artistici, fino al confronto lavorativo con camere di commercio, artigianato o agricoltura. Insomma, la scelta è molto varia. Come potete vedere anche noi, il nostro PCTO invece noi lo effettuiamo in radio. E, infatti, parlando personalmente, quest'anno alcune mie amiche dell'Istituto Professionale Turistico hanno collaborato all'interno di alberghi e ristoranti per alcune settimane, mentre nel mio stesso liceo il percorso di studi prevede anche un'esperienza lavorativa all'estero in base alle lingue di studio, in paesi come Germania, Francia, Inghilterra, in base appunto alle lingue di studio. E pensate che l'anno scorso alcuni ragazzi di quarta sono andati addirittura a Malta, una scelta decisamente invidiabile, direi.
In effetti, comunque, le possibilità di uscire dall'aula sono molte, in fin dei conti, però alla fine uno studente la maggior parte del suo tempo la passa pur sempre in aula, giusto, Alice?
Per prima cosa, buongiorno a tutti. Non vorrei annoiarvi con un elenco infinito di articoli, ma semplicemente concentrarmi su quelli più curiosi per risvegliare anche un po' la vostra curiosità riguardo a questo argomento che a volte può risultare pesante, ma in realtà è molto interessante. Parto con una ventata di modernità, con l'articolo 6, che è appunto della Carta degli Studenti, quindi è stato fatto proprio un documento che riguarda questo argomento, che si occupa del nostro diritto ad avere aule attrezzate, efficienti e attrezzate soprattutto in modo adeguato. E qui si potrebbe aprire una grandissima parentesi a riguardo.
Apriamola, ti concedo tutte le parentesi.
Appunto, queste aule, oltre ad essere attrezzate in modo adeguato, quindi ad avere gli semplici strumenti che ci sono in classe, quindi un tavolo per la professoressa, dei banchi, delle sedie, una lavagna, si potrebbe fare la domanda: ma in che senso in modo adeguato? E l'articolo 7 approfondisce questa cosa e dice che le aule possono essere anche personalizzabili da noi studenti. Infatti molte volte gli insegnanti propongono di fare dei cartelloni, di mettere appunto dei calendari, soprattutto anche per noi che siamo in quinta, fare appunto questo calendario dei 100 giorni in cui ogni giorno si mette una croce su ogni giorno per quanto i giorni effettivamente mancheranno alla maturità. E vorrei leggervi una citazione appunto di una preside di una scuola di Stoccolma, appunto, che trasmette la ventata innovativa del nostro secolo. La preside cita che l'ambiente influenza l'apprendimento e deve evolversi per allinearsi al progresso della società. Mi sembra una citazione molto interessante e che trasmette proprio i progressi che stiamo facendo anche in ambito scolastico, che a volte può rimanere anche, diciamo, l'ambiente più legato alle tradizioni. E alcuni progetti recenti, infatti, stanno rivoluzionando il concetto di aula tradizionale.
Infatti mi sembrava di aver letto qualche articolo riguardo questa cosa, ma poi non avevo approfondito. Sapresti dirmi qualcosa di più?
Certo, si inizia a parlare di scuole senza classi, con l'obiettivo di progettare uno spazio appunto educativo in cui si tenga conto la nostra vita sociale, quindi la vita sociale degli studenti, in cui la vita e l'apprendimento non siano repressi dagli spazi che sono le aule in effettivo.
Diciamo condizionati magari, sì. Non repressi,
sì, condizionati. E vi invito a cercare infatti le immagini di questa scuola, la scuola Vittra di Stoccolma, la cui anima è definita dalle parole curiosità, responsabilità, rispetto, energia e divertimento. Il design è pensato attraverso il concetto di flessibilità e creatività, un po' come i modernisti di fine Ottocento, e gli studenti si approcciano allo studio in maniera differente. Possono essere seduti, sdraiati, in piedi e sono stimolati soprattutto dall'ambiente in cui si trovano. L'insegnamento può avvenire, pensate un po' che è strana questa nuova visione dell'ambiente scolastico, in cima alla punta di un iceberg, in aule boschi, in laboratori dove si eseguono lavori di gruppo sotto un albero o si interfacciano con dei robot. Potrei aprire una parentesi su appunto l'intelligenza artificiale che sta spopolando in questi giorni, in questi anni soprattutto. Così che anche soprattutto studiare pagine e pagine di storia o fare 100 esercizi di matematica possa diventare stimolante, oserei dire un po' meno pesante. Non ci sono pareti nelle aule, non ci sono muri fisici, ma soprattutto muri mentali. Ai ragazzi appunto è richiesto di occupare liberamente gli spazi in un clima di assoluta creatività, indipendenza, ma al tempo stesso partecipazione, cosa che forse nelle scuole di oggi manca un pochino, per esempio alcuni studenti un po' più timidi forse non si azzardano ad alzare la mano anche se sanno le cose, quindi la partecipazione credo sia molto importante. E alla base appunto di questo progetto della Scuola Vittra di Stoccolma che si sta diffondendo in tutta Europa è la volontà di formare una generazione di futuri uomini e donne competenti, capaci, creativi, curiosi e soprattutto open-minded, come si dice oggi, quindi con le menti aperte e libere, di larghe vedute.
Il che vuol dire educare al senso critico, perché c'è una parola che credo fondamentale per essere cittadini o cittadine pienamente consapevoli di vivere e di abitare i propri tempi. Adesso io però devo fare il blocco, anch'io devo bloccare, nel senso che come a scuola, non so cosa succeda nella scuola di Stoccolma, se ci sono, perché c'è un altro problema scolastico non da poco, che è la scansione temporale, che a volte è molto rigida e poco creativa, no? L'ora, la campanella, non a caso anche la nostra trasmissione si intitola La Campanella. E adesso però facciamo come a scuola l'intervallo. C'è l'intervallo nella scuola di Stoccolma o no? Non lo sai?
No, no, non lo so, però credo che la scuola diventi la comunità per gli studenti, quindi sia un intervallo generale dall'inizio alla fine, perché gli studenti si trovano a loro agio e quindi la pausa è...
Ma abbiamo bisogno di pause, anche quando, perché altrimenti... No? Come si fa? Sì. Non si apprezzano le pause se non sappiamo che cosa sono le pause. Che grande frase che ho detto. Ascoltiamo la canzone. Bene, vorremmo ascoltare tutta questa canzone, ma penso che ognuno possa riascoltarla. Ci siamo fermati sul coro dei bambini, ma il titolo della canzone chi ce lo dice?
Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, che in realtà è stata anche tagliata, questa parte che lei ha notato dei bambini è stata messa in risalto, diciamo, perché questa canzone è proprio un inno, diciamo, contro il conformismo scolastico, contro i sistemi scolastici che non promuovono il libero pensiero. E infatti se qualcuno volesse andare a vedere la traduzione è molto interessante anche da questo punto di vista, e non è un caso che faccia parlare il coro sia proprio dei bambini, degli studenti che sono i primi a levarsi contro...
È stata una scelta proprio ad hoc, come si suol dire. Allora, continuiamo la nostra chiacchierata sui diritti, che ci sarebbe tanto, perché penso, come dicevo all'inizio, forse potremmo fare due puntate su questo, ma il vostro percorso si limita a un incontro. continuiamo nella chiacchierata.
Esatto, quindi avevo una domanda per Alice, appunto, per ritornare al discorso iniziato prima, e volevo chiederti appunto se la tua opinione su questi su queste aule dove non ci sono pareti, e se secondo te questi spazi possono essere dispersivi e poco seri nell'ambiente scolastico.
Allora, è un'ottima domanda. Vorrei dire soprattutto che il progetto viene realizzato tenendo conto ovviamente della serietà del contesto scolastico. Ad esempio, c'è una trovata che a parer mio è veramente geniale, ovvero l'aula caverna, chiamata The Cave appunto, che è progettata appositamente per favorire la concentrazione che tutti noi studenti necessitiamo, e necessario appunto a leggere e dedicarsi alle attività individuali in maniera autonoma senza che nessuno ci disturbi e soprattutto che l'ambiente esterno non ci distragga. E insomma,
quindi appunto queste classi sono delle vere e proprie scuole del futuro, possiamo dire, e che appunto riproducono l'ambiente esterno per aiutare a stimolare il nostro cervello. Però bisogna dire assolutamente che gli spazi sono importanti, ma una vera e propria aula è composta appunto da degli studenti, da delle persone, e quindi è importante dedicare la giusta attenzione anche a loro.
Giusto, hai fatto bene a puntualizzare questo punto. Entra ovviamente in questo momento in gioco il discorso sulla dignità che ognuno di noi ha, quindi che ogni studente ha, che ha diritto a essere trattato con rispetto indipendentemente dalla sua origine, orientamento sessuale, religione o disabilità. E esistono anche vari documenti internazionali che tutelano questa dignità, ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Ma una domanda, secondo te funzionano realmente o sono solo delle formalità?
Nonostante gli sforzi per promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione, purtroppo, ahimè, si verificano ancora casi di discriminazione nei confronti degli studenti in Europa. E un caso attuale a cui tutti noi possiamo fare riferimento, sono sicura, riguarda la situazione sociopolitica in Ungheria. E infatti la Commissione europea ha deciso di intervenire per proteggere i diritti dei bambini rom in Ungheria, inviando al paese una lettera di messa in mora per porre fine alla discriminazione nel campo dell'istruzione. E purtroppo questo intervento non è isolato, ma noi non potevamo dilungarci più di tanto, anche perché ci sarebbe un elenco infinito di questi episodi, e la Commissione in passato ha già agito contro altri stati membri, ottenendo delle modifiche prettamente legislative.
C'è tanto da dire veramente, perché dietro la parola diritto c'è quella di inclusione fondamentalmente, e non è una parola ma deve essere un'azione veramente vissuta, percepita e condivisa. Questo è l'aspetto importantissimo. E voi come vi sentite? Ah, c'è la mano alzata, come a scuola, voi non vedete ma c'è stata una mano alzata, dimmi.
No, che Alice prima ha parlato anche, ha menzionato l'intelligenza artificiale, che è un argomento che potrebbe benissimo rientrare nella nostra discussione, visto che uno dei diritti dello studente è il fatto di poter utilizzare i mezzi di studio adeguati, solamente che l'intelligenza artificiale spesso non è solo uno strumento per migliorare le proprie prestazioni scolastiche, e anche a volte diventa anche il mezzo per evitare le prestazioni scolastiche, secondo me.
Sì, perché hai fatto bene a buttare là questo pensierino, perché in realtà richiederebbe una grande riflessione, perché sì, nel piccolo, se vogliamo, l'intelligenza artificiale a scuola, che vuol dire magari avere già il tema fatto, il saggio fatto, no? Perché ce lo fa benissimo, meglio di noi, più velocemente, più rapidamente, eccetera. Ma c'è un altro aspetto legato al diritto, che ci porta all'intelligenza artificiale, ed è quello della responsabilità, perché fondamentalmente il problema aperto con l'intelligenza artificiale è proprio quello della responsabilità, di nuove responsabilità, e questo ci porta ancora una volta a parlare di diritti. Il nostro però adesso c'è un dovere, che è quello di chiudere, perché sappiamo tutti che c'è l'altra faccia della medaglia, come suol dire, diritti e doveri. Però credo che abbiate fatto una bella ricerca, un bel lavoro di riflessione, che vi darebbe tante altre finestre. So che volete fare un saluto speciale, con un pensiero speciale. Sì. Allora, a chi tocca?
Quindi, vabbè, volevamo ringraziare le ragazze. Però appunto,
i tuoi compagni, le ragazze sono le tue compagne.
Le mie compagne. E volevamo appunto aggiungere una frase che secondo me riassume tutto il discorso che abbiamo fatto, che appunto
possiamo dirla sì.
No, prima una volta e poi tutti assieme, sì. Dai.
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.
Adesso lo dite tutto assieme, perché c'è... Davvero, anche in questo è il diritto di essere singoli, rispettati come singoli, ma anche come gruppo.
Qui si aprirebbe un'altra parentesi enorme. Sì,
enorme.
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.
E anche un computer?
Anche.
E anche la radio?
Sicuro.
Anche. Ecco, anche la comunicazione, perché mi piace ricordare l'etimologia della parola comunicazione, che penso sapere anche voi, è mettere in comune, ma dentro c'è anche una paroletta, io insegnavo latino, vabbè, devo dire le mie colpe passate, ed è la parola munus, e munus vuol dire dono, perché una vera comunicazione è fatta di dono, come voi avete fatto un dono con le vostre riflessioni. Saluto voi, vi ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e alla prossima puntata. Ciao!
Grazie, arrivederci.